When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze sul Libro della Sapienza, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di novembre-dicembre 1986 da Don Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Seconda conversazione. Sabato 29 novembre. Come scintille in un canneto in fiamme. La speranza della immortalità beata. Capitoli 1-3.
Iniziamo questa sera una conferenza che in realtà si proseguirà anche nella prossima settimana, nel prossimo nostro incontro. Si tratta di un tema unitario che noi dobbiamo di necessità spezzare in due momenti. Per iniziare io comincerei ricordandovi che tutti i testi, tutte le composizioni hanno un loro spartito, hanno una loro struttura. Anche il Libro della Sapienza, credo al lettore superficiale, quello che proprio segue questi 502 versi di cui è composto, li segue di fila, si accorge che esistono delle scansioni nette, esistono dei quadri ben circoscritti, esistono delle aree di colore diverse. Sono tre. I primi cinque capitoli affrontano il tema che ci occuperà in questi nostri due incontri, il tema della immortalità. Dal capitolo sesto al capitolo nono avremo una riflessione teologica sul concetto di sapienza. Dal capitolo decimo al capitolo decimonono, fino alla fine, avremo questa lunga meditazione, è quella che si chiama tecnicamente un midrash, una meditazione omiletica sull'esodo, una meditazione poetica sull'esodo e sul suo significato permanente. Allora teniamo presente questo spartito e cominciamo a seguire il primo movimento. Il primo movimento noi oggi lo seguiremo anche attraverso la lettura del testo. Purtroppo, come sempre, dobbiamo accontentarci delle traduzioni. Dico purtroppo perché il problema della traduzione è sempre un problema grave per chi vuole penetrare in profondità in un testo. Cervantes aveva detto una cosa molto intelligente sulla traduzione. La traduzione è come il rovescio di un arazzo. Con tutto questo intreccio di fili si intravede ancora il quadro, il disegno, l'abbozzo, però non si ha lo splendore dello sguardo diretto. E noi sappiamo bene anche, io anche nei giorni scorsi ho avuto a che fare con questioni di traduzione, revisione di una prova di traduzione dal tedesco. È una cosa che lacera il cuore, vedere come tanti che sono di professione persino traduttori, traducano con questa estrema approssimazione o con questa pedanteria, senza essere capaci minimamente di comprendere, prima ancora che di trasferire segmento e segmento di un testo da una lingua in un'altra lingua. Quanti delitti si compiono veramente in nome della traduzione? E allora noi vedremo qualche volta anche di riferirci, metto avanti le mani, di riferirci anche un po' al greco, cioè all'originale, per vederne un po' le sfumature ulteriori. Bene, allora cominciamo questo nostro viaggio nell'interno della prima parte del libro. Seguiremo questo itinerario in due tappe. Il primo itinerario è un po' alla ricerca del filo del discorso. Se volete, immaginiamo, per continuare la metafora musicale, che stiamo per cogliere, per captare nell'interno di una ouverture il segno musicale specifico, quella sigla che poi reggerà la struttura della composizione musicale. Quindi noi per ora ci fermeremo sui capitoli introduttori, i primi due capitoli, e vedremo che parlano d'altro a prima vista. Però quella occhieggia, quella sigla, occhieggia quella musica fondamentale, quel motivo, che è il motivo centrale anche della nostra lettura di questa sera e della prossima sera. Primo elemento, primo capitolo. C'è un orecchio che ascolta e c'è una parola che risuona. Salomone sta parlando, e il suo è un messaggio alle nazioni. Egli parla della parola e dice che la parola, questo infinito groviglio, questa ragnatela infinita di parole che vengono di miliardi e miliardi di parole che risuonano sulla superficie della terra, da quando è apparso l'uomo, questa molteplicità di parole sono ascoltate da un orecchio. Ecco, l'elemento principale è proprio questo orecchio che ascolta, tra poco lo vedremo. Io quasi ve lo vorrei evocare attraverso uno straordinario racconto, incompiuto forse, di Italo Calvino, che è stato pubblicato proprio nell'ultima sua raccolta di tre racconti, erano cinque originariamente nella sua mente, dedicati ai sensi. È stato pubblicato quest'anno, il titolo è Sotto il sole giaguaro. E uno di questi racconti è dedicato al senso dell'udito, ed è veramente di una grande bellezza. È la rappresentazione di un sovrano, il quale è continuamente e ininterrottamente seduto sul suo trono, non può allontanarsi perché altrimenti scoppia subito un colpo di Stato ed egli lo perde, e da lì, da quella posizione di fissità quasi mortuaria, cerca di riuscire a captare quali sono i movimenti, i sommovimenti, gli sviluppi, le gioie, i dolori dei suoi sudditi. E come lo può fare? Attorno alla cortina dei suoi sudditi ossequienti ed encomiasti. Egli è lì, bloccato, non può muoversi. E allora si affida all'unico strumento che ha nelle mani, preziosissimo, l'orecchio. E il suo orecchio quasi si allarga a dismisura. E tutti i rumori che egli percepisce, raffinandosi maggiormente l'udito, tutti gli umori, i rumori che egli percepisce acquistano lentamente un significato, hanno una parola da comunicare, hanno un messaggio da dire, hanno dei segreti da svelare, hanno delle paure anche da mostrare, perché egli sente per esempio che in una galleria sta per avanzare lentamente il ribelle che farà saltare il suo trono, nel grande lago di silenzio in cui tu galleggi, sfociano fiumi d'aria smossa, da vibrazioni intermittenti. Tu le intercetti e le decifri, attento, assorto. Questo orecchio che raccoglie tutti i segreti, e li raccoglie, vedete, sono masse d'aria per lui, ma diventano pieni di senso, pieni, anzi, di tremore e di gioia e di allegria. Ebbene, vediamo allora questa stessa immagine nell'interno del testo della Sapienza. Leggiamo dal capitolo primo i versetti 6-11. La sapienza è uno spirito, amico degli uomini, ma non lascerà impunito chi insulta con le labbra. Notate, da questo momento in avanti, soprattutto nell'originale greco, è suggestiva la sequenza dei vocaboli di parola, dalle labbra in avanti. E si può dire che quasi tutta la poesia è affidata al gioco di parole che esprimono la parola. Perché Dio è testimone dei suoi sentimenti e osservatore verace del suo cuore e ascolta le parole della sua bocca. Difatti lo Spirito del Signore riempie l'universo, abbracciando ogni cosa, conosce ogni voce. Per questo non gli sfuggirà chi proferisce cose ingiuste. La giustizia vendicatrice non lo risparmierà. Si indagherà infatti sui propositi dell'empio. Il suono delle sue parole giungerà fino al Signore a condanna delle sue iniquità, poiché un orecchio geloso ascolta ogni cosa, perfino il sussurro delle mormorazioni non gli resta segreto. Guardatevi pertanto da un vano mormorare, preservate la lingua dalla maldicenza, perché neppure una parola segreta sarà senza effetto. E una bocca menzognera uccide l'anima. Abbiamo un tema a prima vista lontano, però avete notato che comincia ad apparire una nota di quel tema musicale fondamentale. La parola cattiva uccide l'anima. Si comincia a parlare di morte. Ma anzi, direi che la musica, dal versetto successivo in avanti, comincia ad acquistare sempre di più tonalità, quella musica cresce sempre di più e il tema appare maggiormente e maggiormente appare l'intenzione dell'autore. L'autore ci vuole portare a parlare della morte e della immortalità, avendo preso la strada lunga della parola. Infatti i versetti successivi continuano ormai chiaramente nell'interno di un tema solo, quello che diventerà poi il tema portante. Non provocate la morte con gli errori della vostra vita. Non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani. Perché Dio, ecco che comincia il gioco, morte e vita. Una dialettica, un contrappunto che l'autore ama moltissimo. Non parlerà mai di morte senza parlare di vita. E non parlerà mai di una morte sola. Il gioco suo è sempre un gioco ad intreccio, ad incastro. Nella morte fisica egli fa balenare un'altra morte che gli preme molto di più. Quella morte può essere ambigua, è equivoca la nostra morte per l'autore, per il nostro poeta, come vedremo. Può dischiudersi sulla morte autentica, come può aprirsi su una sorprendente vita diversa. Ed ecco allora, Dio non ha creato la morte. Dio non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza. Le creature del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di morte, né gli inferi regnano sulla terra, perché la giustizia è immortale. E voi vedete il filo che ora viene stabilito. Prima si era parlato dell'uomo giusto, il quale non contamina la parola. La parola, sapete che per l'Oriente è sinonimo di azione, di agire. La parola è la testimonianza che può uccidere un'altra persona in un contesto processuale. La parola è fondamentale. Ebbene, l'uomo che sa controllare parola e mani, costui non cadrà nella morte. Anzi, la sua sarà la sua giustizia, approderà l'immortalità. E vedete, il tema ormai è già delineato, quel tema che poi verrà proprio messo quasi in capo al ragionamento del poeta. Gli empi invece, il contrappunto, invocano su di sé la morte con gesti e con parole. Questo è un bellissimo versetto, questo soprattutto nell'originale greco, perché si vuole rappresentare. Adesso lo sentiremo in traduzione modesta, poi io vi renderò l'idea dell'originale. Ritenendo la morte amica, gli empi si consumano per essa e con essa concludono alleanza perché sono degni di appartenerle. Nella sciattezza della traduzione cerchiamo invece di rendere il significato che il poeta intende. Voi tutti ricordate che cosa vuol dire questa parola alleanza? L'alleanza era la categoria dominante della teologia di Israele. E l'alleanza era con la vita, per eccellenza, era col Signore della vita, con Dio. Ebbene, dice questo poeta, noi vediamo che ci sono degli uomini che sono ansiosi di abbracciare la morte. Sono ansiosi di stipulare un'alleanza con la morte e sono felici quando dicono tu sei mia e io sono tuo. Sono degni di essere, dice l'originale greco, loro conviventi, di essere in perfetta e piena armonia con loro, di essere come sposi della morte, di questa sposa terribile, che è evidentemente una particolare morte, quella morte che, come l'autore continuerà a insegnarci, è di per sé un concetto simbolico, complesso, che abbraccia più dimensioni e sarà compito nostro sciogliere queste dimensioni. Abbiamo visto sempre nell'interno del primo movimento questo primo capitolo. Nell'interno del primo movimento ne abbiamo un secondo. Stiamo sempre avvicinandoci al tema, non siamo ancora nel tema. È il capitolo 2, un altro capitolo molto intenso, direi sfolgorante in qualche punto. È un capitolo che secondo me si potrebbe benissimo recitare. Ci vorrebbe qui un attore, magari tre attori, che fanno tre voci diverse, perché si tratta di un canto corale, ma in realtà pronunciato da tre solisti che poi convergono in pratica nella stessa idea, nello stesso canto. Sono tre voci diverse che possono comporre un unico corale. È il folle canto dell'empietà, il canto della malizia, e anche qui nell'interno intravedremo i brividi sottili del tema fondamentale, morte e immortalità. Cominciamo a sentire il primo che si leva a cantare. È una persona ben precisa, l'autore ci dà tutti i particolari per riuscire a farne un ritratto, uno schizzo. Si tratta di un filosofo materialista. Voi dite, ma allora era possibile concepire un materialista? Certo, noi sappiamo che, per esempio, un tipo particolare di eracleitismo era andato progressivamente sconfinando verso, soprattutto a livello popolare, verso orientamenti materialistici. E abbiamo un ritratto che è finissimo perché rivela le letture di questo sapiente, il quale era un uomo che certamente sfogliava la letteratura greca, che certamente conosceva il pensiero greco, dopotutto viveva ad Alessandria, respirava il clima di questa città colta, di questa città dalla università celebre, come abbiamo ricordato l'ultima volta, dalla splendida biblioteca. Ecco il canto di costoro, poi lo spiegheremo, ascoltiamolo e vedrete proprio le caratteristiche tipiche di una visione materialistica dell'uomo. Siamo nei versetti 2-5. Si alza quest'uomo, questo filosofo, e dice: noi siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati. È un fumo il soffio delle nostre narici. Il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore. Una volta spentasi questa, il corpo diventerà cenere e lo spirito si dissiperà come aria leggera. Il nostro nome sarà dimenticato con il tempo e nessuno si ricorderà delle nostre opere. La nostra vita passerà come le tracce di una nube. Si disperderà come nebbia, scacciata dai raggi del sole e disciolta dal calore. Con questa intensa immagine l'autore ci ricorda quello che hanno insegnato moltissimi nella storia, poeti e filosofi, moltissimi che sono convinti che in pratica noi non siamo che un accumulo di energie fisiche, chimiche, biologiche, che facilmente con un non nulla possono spegnersi, possono sciogliersi. E pensiamo con la frase che sembra presa quasi da qui, la frase di quel grande poeta spagnolo, che vedo: fu sogno ieri, domani sarà terra, poc'anzi nulla, poco dopo fumo. E questa è la vita. Avete notato anche come si descrive il pensiero? Non so se l'avete notato, vi ripeto quella frase, oltre all'essere nati per caso. Il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore. Questa è un'ipotesi che noi abbiamo confermato da certi autori minori, greci, i quali insegnavano che il pensiero era frutto, era una scintilla che partiva dal battito cardiaco, passava al cervello, in una visione rigidamente materialistica. Ed eccoci la seconda voce che si leva a cantare, a parlare. Questa seconda voce potremmo definirla quella dell'edonista. Il filosofo edonista, edonista però con come quell'edonismo così squallido di cui siamo testimoni nei nostri giorni, che va a finire poi nella prevaricazione, anche quell'edonismo andava a finire, come tutte le forme di godimento cieco, andava a finire nell'oppressione degli altri, andava a finire in quelle immagini che adesso è quasi una vergogna citare, ma che rendono bene l'idea, un certo edonismo da noi che viene da un certo paese preciso e che subito è assorbito da noi che siamo dipendenti in questo senso, e crea poi quelle forme di rambismo, per esempio. Qui l'abbiamo proprio il ritratto, l'edonista che diventa prepotente. Queste figure così squallide, dalle quali è assente completamente, sembra il bagliore dell'intelligenza. E vediamo i versetti 6-11, sono vivacissimi. E un altro che parla dal versetto 6, su, godiamoci i beni presenti, facciamo uso delle creature con ardore giovanile, inebriamoci di vino squisito e di profumi, non lasciamoci sfuggire il fiore della primavera, coroniamoci di boccioli di rose prima che avvizziscano. Nessuno di noi manchi alla nostra intemperanza. Lasciamo dovunque i segni della nostra gioia, perché questo ci spetta. Questa è la nostra parte, questa è la nostra eredità. Spadroneggiamo sul giusto povero. Non risparmiamo le vedove, nessun riguardo per la canizia ricca d'anni del vecchio. La nostra forza, notate bene questa definizione così attuale, sia regola della giustizia, perché la debolezza risulta spregevole, cioè nell'originale risulta inutile. Non c'è bisogno di aggiungere altro ed ecco che facciamo parlare il terzo personaggio. Ma finora, vedete, quella musica non c'è ancora, non risentiamo il tema della morte. Ecco il terzo personaggio. E il terzo personaggio è rappresentato, è un po' strano, ma lo dobbiamo giustificare. Vi ho detto l'ultima volta che Filone aveva testimoniato il rischio, la fatica che allora comportava l'essere ebrei, perché cominciavano già le prime persecuzioni, le prime stragi degli ebrei. Non per nulla egli era andato fino a Roma, da Caligola, per avere una protezione degli ebrei, per gli ebrei di Alessandria d'Egitto. Di fronte alla paura, di fronte al rischio, al pericolo, alcuni ebrei avevano abbandonato, avevano tradito, erano gli apostati. E uno di questi apostati l'autore lo mette in scena, sentirete chiaramente che è un apostata, perché egli deve cancellare i suoi antichi compagni. Voi sapete che sempre un apostata, o come anche io direi, dobbiamo confessarlo, un convertito, sono sempre un po' eccessivi. L'apostata nel condannare tutto ciò che sta alle spalle, il convertito nel lodare eccessivamente o nel praticare eccessivamente quello che ha abbracciato. Ecco, gli apostati qui vogliono cancellare questa testimonianza odiosa che hanno dei loro fratelli che sono restati ancora fedeli. Lo sentiremo adesso, leggiamo una citazione abbastanza lunga, quella dei versetti 12-20. Tendiamo insidia al giusto perché ci è di imbarazzo, è contrario alle nostre azioni. Notate bene il particolare. Ci rimprovera le trasgressioni della legge e ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione da noi ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e si dichiara figlio del Signore. È diventato per noi una condanna viva dei nostri sentimenti. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita è diversa da quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Moneta falsa siamo da lui considerati, schiva le nostre abitudini come immondezze, proclama beata la fine dei giusti, si vanta di aver Dio per padre, Vediamo se le sue opere sono vere, proviamo ciò che gli accadrà alla fine. Se è giusto, se il giusto è figlio di Dio, egli l'assisterà e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza del suo carattere e saggiare la sua rassegnazione. Condanniamolo a una morte infame, perché, ed ecco che appare la scintilla del tema, perché secondo le sue parole, purtroppo la traduzione è quella che è, il soccorso gli verrà. Ora, qui c'è un termine greco, episcopè, che è un termine tecnico per indicare la grande apparizione del giudizio di Dio. Capite come soccorso non rende assolutamente, minimamente l'idea. È il grande giudizio, il grande momento in cui Dio ribalta la storia. E allora egli, quest'uomo, è pronto a passare attraverso tutto, tutti i tormenti, tutte le torture, perché egli sa che Dio apparirà. Ecco l'episcopè, quella che già nell'Antico Testamento in altri libri, in ebraico, noi trovavamo. 8 volte in Geremia troviamo questa parola, Yom Pekudah, che vuol dire il giorno della ispezione, della visita dall'alto, quando il Signore guarderà questa storia sghemba e confusa e cercherà di riorganizzarla, di armonizzarla. E il bagliore diventa sempre più luce perché noi abbiamo subito dopo queste ultime righe. Queste righe non sono più cantate dai tre. I tre ormai vanno a finire sul palco, sulla piattaforma dove hanno cantato, vanno quasi a sparire nella tenebra. Si erge ormai il poeta, il quale commenta. Costoro la pensano così, ma si sbagliano. La loro malizia li ha accecati, non conoscono i segreti di Dio, non sperano salario per la santità, né credono alla ricompensa delle anime pure. Ed ecco la grande tesi, quella che d'ora in avanti sarà il vero e proprio motivo musicale per tutti i capitoli seguenti, fino al quinto. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità. E lo ha fatto a immagine della propria natura, si può leggere anche a immagine della sua eternità. Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Ricordate il verbo di prima, coloro che sono attaccati, incollati a questa morte che per loro è affascinante, mentre in realtà è diabolica. E qui avete quelli che hanno seguito con me tempo fa o che hanno ascoltato il corso sulla Genesi, si ricorderanno che qui per la prima volta abbiamo l'identificazione del serpente della Genesi col diavolo, con la potenza maligna. Nel resto della Bibbia non c'è mai questa identificazione, è solo qui. Ma il contrasto ormai è chiaro, abbiamo una immortalità che fiorisce e una morte demoniaca. Affascinante apparentemente, ma drammatica. Ed è questo ormai il tema del secondo movimento. Il secondo movimento è quello dei capitoli 3-5, quelli sui quali noi ci fermeremo, come ho detto, con insistenza. È il grande resurrexit, se volete. Potremmo anche dire il grande requiem, se non fosse per noi purtroppo questa parola requiem aeternam, così tragicamente negativo. Perché voi sapete che nell'interno della Bibbia il riposo, menochà nell'Antico Testamento, è invece un vocabolo assolutamente gioioso, assolutamente positivo. Il riposo del sabato per la Bibbia è festivo, e cioè è un riposo attivo. Non è questo essere bloccati davanti ad un muro nell'interno di un divertimento senza senso che fa soltanto sciogliere, stemperare le ore. E allora diremmo proprio, è il grande resurrexit, il grande requiem che ci accompagnerà come annuncio proprio dell'autore sul destino dell'uomo. E allora a questo punto noi apriremo più che una parentesi, faremo come una specie di grande carrellata, di grande viaggio attorno al libro della Sapienza, per cercare di scoprire un po' come nell'interno, si tratta solo di flash, quelli che noi faremo, nell'interno della cultura, della grande cultura antica, quella che ha respirato un po' questo autore, ma nell'interno della nostra cultura, partendo da questa, se volete, risalendo indietro, sempre indietro, e risalendo fino alla Bibbia, vedere come l'uomo si è posto di fronte a questo suo punto omega, A questo punto Omega, che bene o male ci interessa, anche quando lo dimentichiamo, è sottilmente nascosto dietro le nostre spalle. Non è forse vero che Heidegger, questo grande filosofo, ha coniato quella definizione dell'uomo, un essere per la morte? E non è vero che il bambino porta già in sé, è un morto in potenza, porta già in sé la data della sua morte? Per cui è una realtà che è profondamente nostra, e quindi su questa si è confrontata sempre la cultura, è sempre il pensiero dell'uomo, anche dell'uomo più semplice. Ed allora noi vedremo un po', cercheremo adesso di, prima di presentare la risposta della sapienza, cercheremo di vedere attorno che cosa possiamo distribuire. E parliamo perciò di questo di questa assente che è continuamente presente, la morte, dai mille volti. Volti mostruosi e volti dolci anche. Bossuet nel 1666 scriveva questa bella frase, anzi diceva, perché era un grande predicatore, Benigno Bossuet: i mortali si preoccupano di seppellire il pensiero della morte con la stessa cura con cui sotterrano i morti. Ed è vero effettivamente, ma questa idea non è un'idea, l'invito a parlare dell'assente per eccellenza è un'idea che già troviamo in Platone. Ecco, immaginiamo che questo sapiente greco, giudeo greco di Alessandro Egitto abbia sfogliato quel dialogo indimenticabile, a cui è legato proprio un amore particolare della mia giovinezza. Io lo ricordo dal liceo, io l'avevo imparato a memoria, era di una bellezza straordinaria anche per il suo greco, il Fedone di Platone. E quella frase che forse è passata sotto gli occhi di questo autore: oi orthos philosophuntes apothnesken meletosi. La traduzione di Francesco.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Il nostro Francesco Lacri è curiosa, parafrasi, ma ricca. Quanti per retta via esercitano amor di sapienza, fanno studio continuo di morte, quelli che amano la sapienza. Ed eccoci allora, facciamo un po' anche noi questa ricerca, partiamo da noi, ma qui su questo dirò pochissimo. Sapete che ci sono ormai molte pubblicazioni a riguardo, c'è quella famosa storia della morte in Occidente di Philippe Ariès, questo storico francese, tradotta anche in italiano, molto curiosa. C'è la storia della morte in Oriente, l'aldilà dell'uomo di Luigi Moraldi, mio amico dell'Università di Pavia, che ha scritto, che ha dato questo panorama sulla morte per Babilonia, per l'Egitto, per la Grecia, per i Romani, per Israele, per i cristiani, per l'Islam, eccetera. Per l'Africa, l'antropologia della morte di Vincent-Louis Thomas, una lunga ricerca sulla morte in Africa comparata al nostro tipo di morte. Ecco, di fronte alla morte io dico che noi vediamo fondamentalmente emergere due costanti, due atteggiamenti, e questi due atteggiamenti li ritroveremo anche nell'interno della Bibbia. Per cui stiamo cauti nel condannare subito uno dicendo: tu guardi la morte così, non sei credente. La Bibbia ha un'estrema tolleranza e comprensione nei confronti dei modi diversi con cui l'uomo vede la vita, la morte. C'è chi la vede come pace e c'è chi la vede come incubo. C'è chi la vede come un angelo e chi la vede come un mostro. C'è chi la vede come un passaggio e chi la vede invece come polvere. C'è chi la vede come trascendenza e chi la vede come negazione, c'è chi la vede come inizio e c'è chi la vede come fine. Ecco, allora vediamo, quelli che vedono l'angelo della morte, cominciamo con costoro. E Ariès ci ricorda che proprio nel Medioevo la morte era la morte domestica, quella morte circondata dalla famiglia, coi conforti della religione, si diceva. La morte come una realtà dolorosa, ma una realtà che aveva sempre attorno a sé un suo respiro umano. È quello che io ho visto tante volte, ve l'ho citato, mi pare, una volta nel mondo arabo. Quando muore l'anziano, si chiamano tutti, soprattutto i bambini devono stare attorno, se lui non può più ormai dire la preghiera, dire la professione di fede, e viene il figlio, lo prende, gli alza il dito, l'indice, glielo tiene elevato e gli dice la professione di fede, l'indice per indicare che egli crede fino alla morte nell'unità di Dio, e intanto dice la professione di fede, con tutti i bambini che giocano e non capiscono magari. Ecco, io ho trovato tante volte, io ammiro queste persone che sono capaci di vedere così l'angelo della morte. Vorrei dare una testimonianza anche qui, una testimonianza che mi sembra necessaria, perché il nostro non è un discorso solo teorico, solo di pura esegesi. La testimonianza è di due voci diverse. La prima è quella di un mio carissimo amico che posso citare perché ha pubblicato questo testo per l'occasione della morte dei suoi genitori. È padre Davide Maria Turoldo, che ha compiuto nei giorni scorsi 70 anni, il quale ha scritto questa bella poesia per la morte dei suoi genitori. O morte, o chiara morte, mai i loro volti furono così giovani e belli, mia madre ancora le trecce intatte e bionde, e mio padre ancora l'ampia dentatura, mai così docili e tenere mani ed occhi sì sereni e lucenti come il giorno che ti degnasti, o morte, di sostare nella nostra casa di poveri. Mai tanti fiori ebbero a mensa lungo tutta la vita quanti sopra le loro bare, navi salutate da tutto il paese, e morire nei paesi difatti è proprio così. E Dio, sacerdote, a cantare dietro, a cantare sul loro silenzio, perché tu eri divenuta e mio padre e mia madre e sorella, o morte o divina amica. E capite che per dire questo ci vuole certamente molto coraggio. È un coraggio però che trovano tante altre persone. Ho detto che vorrei lo stesso darvi questa testimonianza, che se violo il segreto un po' di una persona che mi ha scritto una lettera bellissima. Io al primo momento credevo che fosse una delle tante lettere che ricevo col ricordo di un defunto. Infatti c'era nell'interno uno di quei ricordini, anche se non con l'immagine, però dopo ho visto gli anni di questo defunto. Nato nel 1962, morto nel 1985, quindi una morte giovane. E vorrei proprio che questa persona parlasse proprio per mostrarvi come è possibile vivere il libro della Sapienza, che sicuramente presenta la morte come un angelo. È possibile anche qualche volta inizialmente al di fuori della fede, inizialmente. Io prendo solo gli elementi principali. Francesco, questo figlio, è stato per me la gioia più pura. E adesso posso dire che la cosa più bella che abbia mai fatto è stata aiutarlo ad affrontare coscientemente la morte nella speranza del Signore. Non eravamo credenti quando 9 mesi prima si era ammalato di cancro, ma avevamo subito intuito che quanto stava accadendo rientrava in un disegno arcano, in un piano stabilito. Abbiamo accettato, non subito, abbandonandoci a questa volontà di cui intuivamo seppur vagamente l'immensa bontà. Ci ha aiutato e illuminato il Vangelo. Fra noi due è stato gettato e rinsaldato un ponte d'amore che ci terrà sempre uniti. Francesco capiva che la vita è un dono meraviglioso, comunque vada. E Dio so di essere una persona privilegiata per aver avuto per 23 anni vicino un figlio dolcissimo, amabile, bello, il figlio che tutti sarebbero orgogliosi di avere. Ha saputo allontanarsi con la dignità e la grazia che gli erano solite, grato per il calore di affetti che lo circondava, dopo aver salutato teneramente me il padre, i fratelli. Non ha avuto paura. Ecco, diciamo che accanto a questo c'è la testimonianza della grande cultura. C'è Platone, il mondo greco, pensiamo. Se risaliamo indietro nel tempo, il famoso mito della caverna, poniamo, o il mito di Erre, eroe Panfilio, e questa lotta che fa Platone per riuscire a far sì che la speranza di ogni uomo sia ragione anche, sia prodotto di una mente vivace. Pensiamo cosa significa questa fiducia nella morte che ha il mondo egiziano, con questa certezza che si passa attraverso quella tenebra ma si arriva poi nella luce di Osiride. E pensiamo allora alla Bibbia anche, alla testimonianza della Bibbia, una testimonianza che noi troviamo soprattutto in alcuni salmi. Io non posso, questa sera siamo già avanti nel tempo, vorrei affidare alla vostra lettura qualche passo. Leggete il Salmo 16, questo salmo del sentiero dopo la corruzione del sepolcro. Tu non lascerai che il tuo servo veda la morte, veda il sepolcro, ma gli mostrerai la strada della vita, gioia piena alla tua destra per sempre. Pensiamo al Salmo 49, al Salmo 73, pensiamo al capitolo 37esimo di Ezechiele, la grande scena della resurrezione di questi scheletri calcificati abbandonati nell'interno di una valle. Pensiamo a quella pagina intensa e bellissima anche narrativamente, vivace, di Secondo Maccabei 7, la donna, quella madre dell'epoca dei Maccabei, che davanti al martirio dei suoi figli ha il coraggio sempre di augurare a loro che vale di più vivere con coerenza un minuto solo, da deboli anche, che non vivere tutta una vita da prepotenti e leoni. Ed è questa la sua gloria, perché ella sa che è soltanto nella giustizia, nella fedeltà, nella coscienza e nella coerenza che si entra in Dio. Questi bambini, fino all'ultimo, il piccolo che è un bambino, che sono pronti, anche se hanno paura, a sperare sulla speranza della madre. Pensiamo anche a queste parole, l'uniche che cito, di Isaia 26, versetto 19. Di nuovo, Israele, vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri, si sveglieranno ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere, perché la tua rugiada è rugiada luminosa. La terra darà alla luce le ombre, dalla terra le ombre usciranno, e la terra, fecondata dalla rugiada di Dio, genererà. Secondo, la morte come mostro, e su questo potremmo veramente fare un'antologia di testi orribili, e potrei anch'io dare testimonianze continue. Anche nei giorni scorsi ho visto cosa vuol dire l'orrore della morte in un mio amico, il quale, facendosi eco della morte, di una morte terribile, ne era così profondamente sconvolto, così profondamente inorridito. L'esperienza della morte proibita, della morte tabù, quella che è stata chiamata da Gore, questo studioso americano, la pornografia della morte, continuare a ignorarla, a nasconderla, a truccare il morto perché non sembri morto, l'industria è carestinta e così via. Si può fare veramente un'antologia di queste stupidità dell'uomo per cercare di nascondere la morte, perché della morte ha paura. La rimozione della morte, le testimonianze sono tante. Io adesso vi citerò qualcosa, tanto per, è una cosa che voi tutti potreste fare, testimoniare per vostro conto, perché tutti siete stati scandalizzati qualche volta dalla morte, credo. Tutti avrete provato una volta in vita e avrete capito che la morte è mostro. Testimonianza, una che non leggo ma che affido a voi, se avrete qualche volta occasione, andate a cercare quell'aureo libretto tradotto questa volta superbamente dal nostro grande scrittore Tommaso Landolfi, quella opera di Tolstoi, La morte di Ivan Ilich, un capolavoro per me. Credo che una lettura di questo genere è un aiuto certamente a cambiare la prospettiva nei confronti del nostro assistere i morti, i moribondi, e poi essere vicino anche ai morti. Vorrei soltanto citare due frasi così, perché ci servono anche un po' a riflettere. La prima la prendo tutte e due da due scrittori mitteleuropei, Joseph Roth, La cripta dei cappuccini, grande scrittore mitteleuropeo di questo secolo. Questa gente che gode, che balla, ma la morte incrociava già le sue mani ossute sopra i calici dai quali bevevamo lieti e puerili. Noi non la sentivamo, la morte, perché non sentivamo Dio. E invece questa testimonianza di Jaroslav Seifert, premio Nobel per la letteratura cecoslovacco dell'84, nell'Ombrello di Piccadilly, questa raccolta di poesie sue. Quando la differenza tra l'anziano e il giovane, è una pagina coeletica, da Coelet, da Ecclesiaste. Quando adesso mi racchiudo nelle mani la mia faccia di vecchio, sotto le dita esattamente scopro al tatto il contorno di un teschio. Ma allora, quando ero giovane, mai mi veniva in mente, mai mi prendevo la testa tra le mani. Ed ecco allora questa ricerca dell'uomo, questa paura eterna che insanguina tutta la storia. Anche Platone ha delle frasi di paura. Quando mette in bocca, per esempio, a un personaggio sua, Gorgia, nel suo dialogo Gorgia, questa frase: e se avesse ragione Euripide? Euripide è quello che aveva negato qualcosa oltre la morte. Chissà se il vivere non sia il morire e il morire invece il vivere? Forse, ma non in un senso positivo questo. Il mondo egiziano, così luminoso abbiamo detto, però, voi lo sapete bene, l'abbiamo citato in altre occasioni, c'è anche il dialogo di un suicida col suo bago, la sua anima, e quest'uomo che celebra la morte come mirra, come liberazione, come ombra, come stare sdraiati sotto una vela lungo il Nilo, come pace, riposo, è bello morire. Perché alla fine è maledizione questa esistenza, ma la morte di un suicida non è mai bella, anche se la canta come bella. Abbiamo il canto dell'artista, questo canto implacabile, scettico anche. Non c'è chi venga di là e dica la sua storia e calmi il nostro cuore. Segui allora il tuo desiderio finché vivi, poni mirra sul tuo capo, abbigliati di bisso, profumati con aromi esotici, guarda, non esiste chi sia tornato indietro. E l'epopea di Gilgamesh, è l'altro corno della mezzaluna fertile. Dove vai vagabondando? La vita che tu cerchi non potrai trovarla dopo che Gilgamesh l'ha persa perché il serpente gli ha morsicato questo ramoscello dell'albero dell'immortalità, perché gli dèi crearono l'uomo e gli dettero in sorte la morte e la vita la trattennero per sé. E nella Bibbia ci sono delle pagine che sono così. Una l'abbiamo letta lungamente, Coelet. Coelet che guarda l'animale, guarda se stesso e dice: quale differenza c'è? Chi ci dice che il nostro respiro, il nostro essere profondo abbia a salire in alto e quello dell'animale abbia a finire nella polvere? Tutte e due vanno nella polvere, c'è una bestialità che ci accomuna nella morte. E la descrizione sua finale, l'ultima pagina, di una fragranza terribile, ma di una fragranza poetica, è il canto di questo sfacelo del vecchio, il quale si avvia e sente già da lontano il canto dei piagnoni del suo funerale, vede spezzarsi tutto, le lampade che piombano a terra, la carrucola del pozzo che precipita nel pozzo, perché ormai tutto va alla polvere, tutto è vuoto. E allora nella Bibbia c'è anche questa, c'è il Salmo 88, quello di un uomo che sta per morire, lancia un grido e dice: ormai so che vado nel nulla e là ci saranno solo come compagne mie le tenebre. E abbiamo indirettamente la figura di Ezechia, questo re che è colpito da una malattia mortale. Quando Dio lo guarisce, subito si mette a gridare e a dire: non sono i morti che lodano Dio, i morti sono dei disgraziati, siamo noi i vivi, con tutta la felicità di toccarsi e di sentirsi ancora in vita. Oppure abbiamo questa testimonianza terribile di Giobbe, Giobbe 10. Questa ve la leggo perché è anch'essa una testimonianza che l'autore nostro ha dovuto considerare. Qualcheduno ha pensato che il libro della Sapienza fosse una risposta indiretta a Coelete e a Giobbe. soprattutto le parti più drammatiche di Giobbe e di Coelet. Lasciami, Signore, una preghiera nuda, nel senso che non chiede nulla se non il silenzio. Lasciami, Signore, così che possa avere una tregua e un istante di allegria prima di partire per un viaggio senza ritorno nel paese delle tenebre e delle ombre mortali, nel paese della caligine e dell'opacità, dell'oscurità e del caos, in cui la stessa luce è tenebra fonda. E voi vedete che quello che si aspetta Giobbe è proprio questo silenzio. Ed è questa la visione, badate bene, forse non tutti di questo sono consapevoli, è la visione che noi abbiamo nel maggior numero di pagine dell'Antico Testamento. Quello che si ha alla fine come approdo, come estuario del fiume della nostra vita, non è quelle porte che si spalancano, come si vedeva nelle altre testimonianze, quel sentiero pieno di luce, gioia piena alla tua destra per sempre. No, si spalancano le porte su che cosa? Una parola si trova sempre nell'interno della Bibbia. Sheol. Sheol ne è difficile anche tradurlo. Qualche studioso ha tentato di renderlo, più che tradurlo, renderlo, traducendo non terra. È la negazione di tutto ciò che è terra, luce, colore. Difatti lo si descrive sempre come un negativo fotografico. Per cui non c'è una sopravvivenza larvale, spettrale. Ci sono dei fiumi fangosi. C'è un'esistenza che non ha più nessun sapore e soprattutto c'è quella grande maledizione. Non si può più pregare. Dio è estraneo agli inferi, in molte pagine, non in tutte. In molte pagine dell'Antico Testamento. Allora vedete che aver paura della morte, vedere la morte come un rischio, è in pratica anche nell'interno della Bibbia. La Bibbia stessa non vuole forse del tutto scioglierci l'enigma in maniera chiara, nitida, vuole farci capire che è un mistero verso cui noi ci avviciniamo con la debolezza di nostre creature mortali che hanno un orizzonte limitato di comprensione. Ebbene, il giudeo di Alessandria d'Egitto lascia a noi un suo testamento, una sua lettura. E in un certo senso è significativa che sia quasi l'ultima lettura dell'Antico Testamento, l'ultima cronologicamente, perché avrebbe quasi il valore di una testimonianza estrema, e questa ultima testimonianza sembra quasi essere messa sopra per cancellare le testimonianze parziali, le testimonianze precedenti, ma noi non sappiamo, esistono anche le altre sono parola di Dio, ed è la prossima volta che noi cercheremo di cogliere questa testimonianza. Per ora il capitolo terzo ce le presenta. Io vorrei soltanto raccogliere qualcheduna di queste parole. Le prendiamo dal capitolo terzo. Ascoltate ormai la lettura di questo autore. Le anime dei giusti invece sono nelle mani di Dio. Nessun tormento le toccherà. Versetto 4. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. Versetto 7, che spiegheremo la prossima volta, che abbiamo messo come titolo e che lasciamo un po' sospeso. È curioso questo versetto. Nel giorno del loro giudizio i giusti risplenderanno, come scintille nella stoppia correranno qua e là. Finiamo quest'oggi, come ho detto e come finiremo le altre volte, con una preghiera. La preghiera musicale, abbiamo detto, e la affidiamo questa volta, come faremo anche nelle prossime volte, a un mini corso della musica che il nostro ormai conosciuto professor Monpeglio ci farà. Sarà un mini corso della musica che toccherà momenti diversi e avrà per tema proprio questo tema. Il tema del Libro della Sapienza. Come la musica ha vissuto questo interrogarci che noi quest'oggi abbiamo presentato. Questa sera inizieremo con un testo che ora vi sarà presentato, un testo di Gabrieli e Giovanni Gabrieli, e quel testo che noi presenteremo ora lo useremo, e vorrei che tutti lo seguissero con riflessione, quasi come se fosse una preghiera, come se ci aiutasse a pregare non soltanto la Bibbia, ma anche questi uomini che si sono continuamente ispirati alla Bibbia. E questa sera il testo sarà preso da un salmo, è direi non ancora la luce, siamo nel momento della sospensione, io desidero che ci sia qualcosa di là, io attendo che ci sia soprattutto Lui e che Lui sappia darmi luce e vita, però sono ancora di qua e per ora sono solo deserto, per ora sono solo silenzio, per ora sono solo carne mortale. È il primo passo, il viaggio che noi faremo nelle nostre preghiere, vorrei proprio che fossero preghiere anche laiche, se uno non è credente può seguirle, essendo dei grandi capolavori, dei grandi testi musicali, questa preghiera fosse un po' anche un invito a raccogliere un po' queste provocazioni che il Libro della Sapienza ha voluto questa sera lasciarci. Allora cedo la parola adesso al professor Montegno.
Le quattro musiche che finiranno i quattro incontri sono state scelte naturalmente in armonia col tema trattato dal professor Lavasi, ma sono state scelte in epoche diverse, non disposte cronologicamente, disposte invece secondo un ordine di varietà musicale, ma se le disponiamo cronologicamente appunto formeremo un simbolo di storia della musica intonata al tema che sapete. Il testo di questa sera allude al testo musicale, è di Giovanni Gabrieli. Facciamo un salto nel tempo e nello spazio. Arriviamo a quella meravigliosa Venezia della fine del Cinquecento, meravigliosa per le arti e anche in particolare per la musica, che in San Marco aveva il suo centro principale. A San Marco c'era una lunga tradizione, soprattutto corale, e siccome la Chiesa stessa offriva questo fatto, due organi, due portacori, c'era la tradizione di comporre e di far eseguire musiche per cosiddetti cori spezzati, che in realtà come pensiero musicale era un coro solamente un coro trattato a dialogo fra una parte corale e l'altra parte corale. C'è, come vedete, un po' di quel presentimento del barocco che verrà, del barocco veneziano bellissimo, parlo della musica, che sarà specialmente ricco come i suoi pittori del Cinquecento, sarà particolarmente ricco in colori. Il disco che voi sentite è un disco piuttosto raro, edito, curato da un coro americano, i Singer Schmidt, i cantori di questo Schmidt che è il direttore del coro, il quale però si è valso per l'altro coro del Boys Choir, un coro formato di ragazzi che ha soldato per l'occasione per completare l'esecuzione della composizione. Si tratta di 43 voci bianche, la donna non cantava in chiesa, 43 voci bianche e 32 voci maschili. La composizione, vi ha detto il professore, è una parte, sono primi versetti, i versetti iniziali del Salmo 62. Sulla musica si può osservare questo fatto. La musica, rispetto alla parola, non cerca della parola il significato epidermico. Non è il caso come per esempio quando in un testo liturgico c'è la parola etre surrexit oppure tremuit, che allora la musica cerca di rendere tangibile questo fatto attraverso il disegno musicale. No, imita essenzialmente, penetra dentro allo spirito della parola, cioè quel desiderio di unione con Dio a cui si ispira tutto il Salmo. Quindi voi sentirete soprattutto una declamazione di carattere solenne, di carattere ieratico, di carattere eminentemente spirituale. E in questa sua spiritualità, condotta con una tecnica musicale tipicamente rinascimentale, non posso dirvi perché, in questo fatto voi dovete trovare il potere, che direi simbolico, della musica di trasmettere il messaggio sacro.
Vi leggo il testo. Il testo è in latino, poi farò anche una traduzione. La preghiera è il Salmo 62-63. Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo, sitiviti in te, anima mea, quam multipliciter tibi, caro mea, in terra deserta et invia et inacuosa, sic in sancto apparui tibi, ut viderem virtutem tuam et gloriam tuam. Quoniam melior est misericordia tua super vitas, labia mea laudabunt te, sic benedicam te in vita mea et in nomine tuo levabo manus meas. Dio, Dio mio, una traduzione questa più sull'originale ebraico, dall'alba io desidero te solo, di te la mia gola ha sete, la mia carne a te è protesa, come terra arida, assetata, senza acqua. Così nel tempio ti vorrei contemplare, questo è già il tempio del cielo quasi, e ammirare la tua potenza e la tua gloria, sì, il tuo amore è più dolce dello stesso vivere. Le mie labbra ti celebreranno. Così ti benedirò per tutta la mia vita e nel tuo nome alzerò le mie mani.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.